Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria,
Ave
Ave.
Maria, e poiché oggi è la festa di San Massimiliano Kolbe, che è il folle dell'Immacolata, ecco, l'abbiamo detto dopo, ecco, la radio che vuole portare l'Immacolata in tutti i cuori, e questo è il pensiero di San Massimiliano Kolbe, con tutti i mezzi, compresi quelli radiofonici, tutti i mezzi, ecco, internet, satelliti, cioè bisogna che l'Immacolata, ecco, giunga in ogni cuore. Ieri sera mi telefonava un ragazzo e mi diceva che lui aveva bisogno di trovare la sua strada e dice: in internet ho trovato delle catechesi molto robuste che mi hanno aperto gli occhi, e diciamo che io ho trovato, ecco, in questo canale è quello che mi serviva, una chiarificazione riguardo alla nostra fede cattolica. Qui vedete che viaggia di tutto in questa rete, per cui è una rete, si dice la rete televisiva, le reti radiofoniche, le reti internet, le reti, praticamente con le reti si pesca, e naturalmente il diavolo pesca lui, Gesù pesca, l'Immacolata pesca, e noi dobbiamo, sì, anche con questi mezzi, ma diciamo supportati dalla preghiera e dall'offerta anche di sacrificio. Facciamo l'augurio a tutti coloro che portano il nome di Massimiliano, ma che auguri gli facciamo, secondo te, Anna?
Di santa imitazione, spero di
Ah, ecco,
innamorarsi
vedi.
dell'Immacolata,
Ah,
sul
vedi,
suo
ecco, questo
esempio.
mi fa molto piacere che tu
Sì,
abbia
infatti.
risposto esattamente come era giusto rispondere, cioè l'augurio di santa imitazione, perché naturalmente che auguri vuoi fare? No? Auguri di buon onomastico, cosa vuol dire? Bah, mastico, uno che ha la gomma da masticare continua a
Grazie.
onomasticare, praticamente non è quello, no? L'augurio, ma diciamo, poiché portiamo il nome di un santo, dovremmo imitarlo, ecco, chiedere la grazia, vero, di non farlo sfigurare. Dice: tu porti il nome di un santo e vivi come un diavolo, no? Dico, non so se mi spiego, no? Per cui una persona che porta il nome di un santo in quelle condizioni, cioè non onora né il santo, ma soprattutto dovrebbe almeno dire: mi faccio cambiare il nome, mi chiamo diavolo. No, allora, no, io diavolo non voglio farmi chiamare. Allora devi anche cambiare vita, no? Altrimenti, anche se non hai questo nome, ma vivi veramente male, ecco, l'odio, come sento dire, ma che tristezza sentire: no, io non lo posso perdonare, non è possibile. Ma poverini, mi fanno una tenerezza questi qua, perché sembra che, sapete, il nemico infernale, no? O ha usato l'aspira, non l'aspirapolvere, ma l'aspiracervelli, o ha usato quel mini, come si chiama, mini mixer, quello per frullare la verdura, vero, a immersione, quel frullatore a immersione, come si chiama quello là?
Sì, mixer, sì, che
Mixer, quello
introduce,
lì,
sì.
vabbè, oppure c'è,
Sì.
perché, dunque, dice: io, no, questo non lo posso perdonare. Guarda, se tu, diciamo, dessi una testata al muro, diciamo, ma con tanta violenza, ti faresti meno male di quella affermazione che tu hai appena fatto, no? Se il Signore ti dà un'opportunità, ecco, di perdonare uno che per perdonarlo bisogna fare un atto eroico, tu non l'hai capita, il meccanismo, diciamo, pensato da Dio nella sua infinita misericordia. Dunque, se tu perdoni quello lì, in automatico io perdono te, perché rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma dice, no, ma questo me l'ha fatto troppo grosso, ma guarda che tu soltanto un peccato, diciamo, l'hai fatta più grossa di tutte le grosse, perché hai offeso Dio, per cui, diciamo, è talmente pesante che la terra pesa di meno del tuo peccato. Pertanto, quello me l'ha fatta troppo grossa, ma te l'ha fatta grossa come la terra, e per cui non lo posso perdonare. Guarda, è tristissimo quello che tu stai dicendo, perché tu praticamente non vuoi essere perdonato, perché non perdoni. Dice, ma mi costa, no, è impossibile, perché dopo tutto quello che gli ho fatto ancora mi ha maltrattato. E Gesù, dopo tutto quello che ti ha fatto, tu ancora l'hai maltrattato, e adesso addirittura non gli vuoi dare retta al Padre nostro che tu hai imparato, cioè rinneghi anche il Padre nostro. Sì, ma me ne ha fatte troppe, ma perché tu ne hai fatte poche. Se lui ha offeso te, che sei un verme praticamente, no? Tu verme hai offeso Dio che è l'Eterno, no? Per cui chi è che l'ha fatta più grossa? Lui che un verme ha offeso un altro verme, o un verme che ha offeso Dio? Per cui profittane, di guarda, mi costa, ma è così prezioso questo perdono che io mi guadagno la salvezza. Per cui stare all'inferno per tutta l'eternità perché non voglio essere perdonato, perché non voglio perdonare, ma questo è un atto, diciamo, che non so se c'è qualcosa di peggio, no? È infernale, proprio come Lucifero che dice no, io vado all'inferno ma io non voglio cedere, mamma mia, tu stai tutta l'eternità a odiare perché non hai saputo amare, ma poverino, dice, ma sai, tu però fai presto a dirlo, guarda, fai i debiti conti, tu dici, io sono un verme, e vedrai che sottoterra diventerai un sacco di vermi, no? Allora, il tuo antagonista è un altro sacco di vermi, ma tu pensa un po', no? Che due sacchi di vermi, vero, si sono offesi, insomma, alla fine sono vermi tutti e due, no? Anche se uno voleva essere più verme dell'altro, sempre verme sei, ma tu hai offeso Dio. E Dio dice, rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai vermi come noi, no? Pensa questa aggiunta, no? Spiegherebbe un po', è così importante, per cui misericordia, questo è un dono di misericordia. Difatti, cos'era ieri il Vangelo, quello che pigliava per il collo?
Era ieri che ci interrogava su questo tema.
Dice, io ti ho perdonato tutto il tuo debito, vero, che era infinitamente più grande di quello che quel povero disgraziato che hai preso per il collo doveva darti, no? E praticamente, se io ti ho condannato 1 milione di euro, no? E quello lì deve darti 150 euro, ma scusa, tu tanto ti sei preso 1 milione, no? E adesso tu, per uno che deve darti 150 euro, vuoi perdere 1 milione, sei anche poco intelligente, no? Non sei capace di fargli affari, anche umanamente parlando, non sai valutare quello che acquisti con quello che spendi, no? Spendi 150 euro che li condoni e ne guadagni 1 milione, ma guarda un po', non sai fare gli investimenti, non sei un buon commerciante, non sai fare i conti, ma fammi la carità, ma pensa e chiedi luce per far bene i conti, perché quei conti che fai tu sono sballati, sono proprio da vergognarsi di fare un conto del genere, no? Rinuncia a 1 milione per 150 euro, ma tu capisci, ma dove lo trovi un fesso del genere? Ma c'è il mondo pieno di fessi, No, io non posso, no, guarda, m'ha detto una parola E io quella parola mi è rimasta qua. Vabbè, ti è rimasta là. Ah. E la parola del Padre nostro, quando hai detto rimetti a noi i nostri debiti, dove ti è rimasta? Dove ti è rimasta? Va, insomma, comunque, dai, torniamo a San Massimiliano, che ha offerto la sua vita per salvare la vita di un padre di famiglia, no? Lui è santo e se la gode in paradiso, no? E praticamente ha dato la vita, per cui Paolo VI, quando l'ha beatificato, ha fatto un bel discorso, io me lo ricordo ancora, dice: San Massimiliano non è morto, perché lui ha donato la sua vita a quel padre di famiglia, per cui la sua vita continua in quella del padre di famiglia, capite? Chi ama la vita la perde, chi perde la vita la trova, vedi che non è mica morto, e difatti è ancora vivo, stiamo parlando di lui. Anche l'ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, quando è stato ad Assisi, ha visto tutta sta gente che va da San Francesco, dice: io non ho fede, dice, no, purtroppo non ho fede, però dice: San Francesco dicono che è morto, sono 7 secoli che sta qua, se fosse morto non ci sarebbe qui nessuno, invece è vivo nel cuore di tutti quanti che vengono a trovarlo da tutte le parti del mondo. Quando morirò io, dice, chi è che si ricorderà di me? Certamente non ci saranno persone da tutto il mondo che verranno sulla mia tomba, no? Per cui ha fatto un ragionamento logico e ha dimostrato, vero, che la vita chi la perde la trova, chi la trova la perde, e bisogna amare. Allora, sentiamo un po' cosa dice oggi, un pensiero, il 14 di agosto, c'è un libretto di Casa Mariana che ve lo suggerisco, che è intitolato Un anno con San Massimiliano. Allora dice così, io ho pescato proprio il 14 di agosto che è oggi, e dice così: la nostra missione principale è quella di irradiare nell'ambiente, conquistare le anime all'Immacolata, in modo tale che di fronte a lei si aprano i cuori di tutti coloro che vivono in qualunque angolo della terra, senza riguardo alle diversità di razza, di nazionalità, di lingua, e altresì nei cuori di tutti coloro che vivranno in qualunque momento storico, sino alla fine del mondo. Ecco il nostro ideale, far conoscere la Madre di Dio, l'Immacolata. E vediamo, allora, ne leggo tre, perché leggo quella di domani, che essendo festa della Madonna bisogna... Il mezzo più adeguato nell'opera di conversione e santificazione delle anime pagane può essere solamente la grazia divina, che si deve impetrare con la preghiera. Infatti, fra i mezzi appare in primo luogo la giaculatoria che l'Immacolata stessa ha insegnato durante l'apparizione della medaglia miracolosa. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo. Per cui non si fa mica fatica, vero, a ricordarsi queste poche parole, ma vedete il peso di queste parole. Tu sei stata concepita senza peccato, sei l'Immacolata Concezione, ma sei anche madre di tutti i viventi, di tutti gli uomini. Gesù ti ha proclamato, ti ha nominato, ti ha eletta a madre di tutti gli uomini. Allora dice: prega per noi, per cui lei che è senza peccato prega per noi, che a te ricorriamo. Allora, noi ricorriamo a lei, ma per esempio i protestanti non ricorrono a lei, non la vogliono riconoscere e devono convertirsi e bisogna che noi offriamo preghiere e sacrifici per la loro conversione. Poi dopo l'Immacolata desidera, e ne ha il diritto, di essere riconosciuta spontaneamente da ogni cuore, di essere amata quale regina di ogni cuore, affinché questo cuore sia purificato sempre più e attraverso lei divenga immacolato, simile al suo cuore, e sempre più degno dell'unione con Dio, con l'amore di Dio, con il Sacro Cuore di Gesù. Ecco, volevo appunto leggere queste cose. E adesso poi passiamo, Anna, alla lettura invece che dobbiamo pur fare, ma certo. Diciamo dovevamo spendere dunque, sì. Diciamo delle parole per ottenere perdono, perché bisogna perdonare. E poi conoscere il folle dell'Immacolata, che vuol portare l'Immacolata in tutti i cuori, come noi attraverso la Radio Buon Consiglio diciamo vogliamo mettere in atto questo invito vero di San Massimiliano. Allora, leggiamo Giosuè.
Sì. Ormai vecchio e prossimo a morire, Giosuè raduna a Sichem una vasta rappresentanza del popolo di Israele, oltre ai capi, ai giudici e agli scribi di ciascuna tribù. Dinanzi a tutti costoro, egli parla solennemente in nome di Dio, rievocando le tappe fondamentali della salvezza. Giosuè ricorda gli interventi prodigiosi del Signore, che nonostante le molte infedeltà degli israeliti, è sempre rimasto fedele al suo proposito, al suo popolo, dall'elezione del patriarca Abramo fino al passaggio del Giordano. A imitazione del suo Signore, la fedeltà deve essere il contrassegno di ogni cristiano, il quale deve sforzarsi di superare tutti gli ostacoli che gli impediscano di servire e amare Dio sopra ogni cosa. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Così dice il Signore Dio di Israele, nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume. Essi servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso e poi vi feci uscire. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Sospinsi sopra di loro il mare che li sommerse. I vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam, ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei. ma io li consegnai in mano vostra. Mandai calabroni davanti a voi per sgominare i due re amorrei, non con la tua spada né con il tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato. Abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato.
Praticamente il Signore fa l'elenco di tutti i benefici che ha donato, di tutti i benefici che ha dato al popolo ebraico, ma è un invito anche da parte nostra a considerare quanto abbiamo avuto, perché gli ebrei hanno avuto tutte queste cose che il Signore ha manifestato. Noi abbiamo avuto più di loro perché abbiamo avuto Gesù, perché nell'Antico Testamento Gesù soltanto di lui si parlava, ma ancora non l'avevano conosciuto. Ma abbiamo conosciuto Gesù, ma abbiamo avuto la sua Santissima Madre come madre, abbiamo la Chiesa, abbiamo i sacramenti, abbiamo i santi, abbiamo il Santo Vangelo, abbiamo le chiese dove possiamo andare a celebrare il culto e la Santa Messa e fare l'adorazione, abbiamo quante chiese, quanti campanili, quante cose. Gesù abita in mezzo a noi. Per cui loro avevano l'arca, che rappresentava la presenza di Dio, ovvero in mezzo a loro, però loro non potevano mangiare il contenuto dell'arca, voglio dire, noi invece abbiamo il tabernacolo con Gesù che si è fatto carne, che si è fatto alimento, cibo di vita eterna, per cui ci possiamo cibare e dobbiamo cibarci di Lui perché ce l'ha comandato. Ci ha donato la sua Santissima Madre, ci ha donato altri sacramenti, hai mancato poi confessarti. Abbiamo tutti i santi, i dottori della Chiesa, gli insegnamenti, quanti libri, quanti volumi si possono leggere delle glorie di Dio. E siamo ancora qui in vita. E possiamo lodare il Signore, però il Signore vuole che noi riconosciamo, ecco, tanti suoi benefici. È così dispiaciuto nel vedere l'ingratitudine degli uomini che ricevono e non vedono, ricevono e non pensano. Chi è che ci fa tutti questi doni? Chi ce l'ha fatti tutti questi doni? Ma che doni sono? Sono mica caramelline, vero? Sono doni eterni, non c'è niente di umano che abbia un peso più grande di ciò che è divino. E il Signore ci ha donato se stesso, ma quello che ci dona è tutto divino, eterno, infinito, incommensurabile, prezioso, profumato. È tutto. San Francesco l'ha capito bene lui. Mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio. E il Signore è anche geloso, sapete, è geloso del suo popolo, è geloso di noi, e quando vede che noi cominciamo a diventare idolatri, cari miei, cominciano i problemi. Pensate che proprio c'è proprio qui nel libro di Giosuè, c'è un capitolo che io proprio ieri ho letto qualche cosa, no? E diceva: quando l'uomo, ecco, si allontana da Dio, il Signore rivendica la sua signoria su di noi, per cui comincia e ci mette nelle mani dei nemici. non sopporta, ecco, di vedere che noi ci rivolgiamo ad altri dei, che noi diventiamo idolatri, e lo siamo idolatri, mamma mia, quante cose. Pensate un po', il Signore non è più il primo, perché noi, diciamo, il Signore lo mettiamo all'ultimo posto, oggi come oggi, le sue leggi non vengono considerate, e allora il Signore permette che noi cadiamo nelle mani dei nemici, e lo siamo di per sé, siamo nelle mani dei nemici. Lui ci libererebbe, ma poiché non siamo disposti a pentirci e tornare al Signore e dire: Signore, abbiamo peccato contro di te. Quello che è male ai tuoi occhi, noi l'abbiamo fatto. Ecco, vediamo nella Chiesa, vero? La Chiesa cattolica è la storia praticamente della Chiesa, no? Quando la Chiesa è fedele c'è l'espansione. Quando la Chiesa comincia, vero, a segnare il passo, cominciano le infedeltà, che cosa succede? Persecuzioni, botte da orbi prendiamo in effetti, ma perché? Perché non siamo stati fedeli. Se voi vedete, ad esempio, il popolo ebraico, ogni volta che cadeva nelle infedeltà, era invaso dalle popolazioni che confinavano con Israele e mettevano a ferro e fuoco tutto, spaccavano tutto, ammazzavano le persone, e il Signore lo permetteva. Perché allora il popolo ebraico dice: Signore, pietà di noi, contro di te abbiamo peccato, quello che è male ai tuoi occhi noi l'abbiamo fatto, Signore, pietà. Ah, vi siete pentiti? Bene, allora io vi difenderò dai nemici. Se voi non vi pentite, io vi metto nelle mani dei nemici. Pensate un po', ad esempio, possiamo fare questo esempio, sì. Vi ricordate quando nel campo, nell'accampamento con Mosè e tutto il popolo, che si lamentava dei doni di Dio, si lamentava invece che essere grato, si lamentava. E dice che il Signore mandò serpenti velenosissimi che mordevano e facevano strage. Quanti morti? Allora l'hanno capito. E sono andati da Mosè e dire: di al Signore che ci allontani questi serpenti, perché stanno facendo strage nell'accampamento. Beh, sentite un po', la Chiesa, diciamo che è l'accampamento del popolo eletto. In questo accampamento sapete quanti serpenti velenosi ci sono? Guardate quanti morti ci sono. Quanti morti spirituali ci sono nell'accampamento della Chiesa? Li sapete contare? Soltanto che il popolo non va a dire a Mosè, non va a dire: prega il Signore che allontani questo popolo, questi serpenti, perché noi siamo stati infedeli, perché siamo stati, abbiamo offeso il Signore. No, noi non abbiamo nessuna intenzione di chiedere perdono al Signore, no? Noi diremo che il Signore ci deve perdonare lo stesso e lasciarci continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, per cui i serpenti continueranno a morderci. Cioè, ci sono delle cose anche così logiche che però poi non si riesce a capire come mai non ci arriviamo, no? Non ci arriviamo. E allora, invece che ringraziare, ci lamentiamo, invece che lodare il Signore, lo bestemmiamo. No, sapete, si può bestemmiare il Signore in tanti modi, sapete, non serve dire le parolacce al Signore, no? Quando tu dici che il Signore non ti ascolta, è una bestemmia. perché il Signore non è sordo, sei tu che sei sordo alle richieste del Signore e dai del sordo a Dio, vedi che lo bestemmi. Per cui pensate un po', il Signore non mi ascolta, ma battiti il petto e anche la testa contro il muro, no? Per vedere se forse succede qualcosa di buono, qualche bernoccolo ti farebbe bene anche, no? Allora, tu hai sempre ascoltato il Signore? Tu i 10 comandamenti li vivi tutti quanti? Tu ami Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa? Ah, vedi che tu non hai ascoltato Lui e adesso tu dici che Lui non ascolta te. È giusto che non ti ascolti. Intanto tocca a te prima ascoltare Lui e poi Lui ascolterà te. Non sei mica tu Dio, è Lui Dio, per cui primo comandamento quello lì, il prossimo, cioè il secondo è ami il prossimo tu come te stesso, però diciamo bisogna passare per il primo, per cui il Signore non ti ascolta. Pensa un po' se non sei tu che non ascolti Lui, vedrai che ti calmi subito se fai l'esame di coscienza, devi dire Signore pietà, è vero, non ti ho ascoltato e adesso pretendo di essere ascoltato e se non mi ascolti non ti guardo, non voglio più sapere di te, anzi ti bestemmio. Mamma mia, Signore, che superbia, ma come si fa? Ma bisogna formare questo popolo cristiano che non sa neanche cosa vuol dire essere cristiano, fa dei ragionamenti che non sono cristiani. Ma poverini noi, ecco, per cui chiediamo al Signore, ecco, la grazia della gratitudine, non dimenticare tanti suoi benefici, vero? C'è un salmo che suona così, vero Anna?
Sì.
Non dimenticare tanti suoi benefici, non dimenticare, vedi? C'è lo Spirito Santo, ti dice non dimenticare. Sai cosa vuol dire non dimenticare? Vuol dire che non ti devi scordare di quello che ha fatto e ricordarlo tutti i giorni. San Francesco, dicendo mio Dio, mio tutto, lui si ricordava, non si dimenticava, continuava a dire mio Signore, mio Dio, mio tutto. Se io sono ancora vivo, se ancora posso piangere i miei peccati, se ancora posso fare la comunione, se ancora ho la salute, ma è tutta grazia di Dio, ma io non posso pretendere, non c'è niente di mio se non le mie colpe, ma tutto il resto è grazia di Dio, io devo ringraziarlo. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre, il nostro aiuto nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Mica solo cielo e terra, ha fatto tante di quelle cose. Allora guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma come si fa a diventare idolatri qui praticamente? Ma tu vedi già i ragazzini con questi smartphone gli scoppiassero tra le mani senza ferirli magari, ma non è possibile più parlare con loro, non è possibile toglierli dalle mani questi smartphone perché si imbufaliscono, perché sono ormai drogati di queste cose, non si può più vivere, bisogna vedere, ascoltare, filmare, è così, dico, bisogna pregare e farsi santi, per cui possono servire, pensate, ci sono le applicazioni negli smartphone dove tu puoi leggere l'ufficio di tutti i giorni, puoi leggere le letture della Santa Messa, puoi leggere le preghiere, c'è l'applicazione della Bibbia, puoi leggere anche la Bibbia volendo, ecco, c'è il Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è il sito della radio Buon Consiglio. Ma ci sono tante belle cose, ma diciamo, bisogna vedere tu che cosa cerchi, però. Guardate, le ribellioni, parolacce ai genitori, perché metti via. E mentre mangiano la pasta asciutta, non guardano neanche nel piatto, perché si ficcano in bocca la forchetta con gli spaghetti, ma guardano attentamente se sono arrivati i messaggi, se stanno mandando messaggi, ma se può campare in questo modo. Vedete, mamma mia, ecco, per cui c'è l'idolatria di questa cosa qua, e guai chi la tocca. Poi lasciamo perdere tra quante idolatrie, quanti vestiti, quante scarpe, ma non so, la regina Elisabetta avrà centinaia di paia di scarpe, ma non penso che anche oggi quelle che non sono né regine né principesse, ma più o meno, mi sa, tra quelle che hanno buttato, quelle che non vanno più di moda, quelle che hanno comperato, quelle che se non arriviamo a centinaia non arriveremo a 50, ma non è possibile avere le scarpe, quelle con i lacci rossi, quelle con i lacci gialli, quelle con l'alzatina di dietro, quelle con la punta fatta così, quelle che, insomma, io non sto a farvi l'elenco, no, io vedo ste cose, no, mamma mia, e questa idolatria, no, mamma sera. Perché non ringrazi il Signore che ti ha fatto i piedi, visto che ci tieni tanto le scarpe, no? Pensa se tu non avessi i piedi, non servirebbero neanche le scarpe. Per cui ringrazia il cielo che c'hai i piedi. E vabbè, Anna, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? No, siamo ridicoli, siamo diventati ridicoli. L'idolatra è un ridicolo, è ridicolo. E mentre si vanta, no, perché pensa di avere qualcosa più degli altri, dimostra di aver perso quel che serve di più.
Ha perso l'essenziale proprio.
Sì, 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 cioè mostra una borsa che è senza fondo, no, per cui praticamente non contiene
tutto,
nulla. Una borsa sfondata è la testa nostra, no, è un cervello sfondato, perché tu non puoi più pensare, devi guardare cosa dicono gli altri, devi leggere cosa dicono gli altri, devi ascoltare quello che dicono gli altri, la tua testa è sfondata, non ci sta dentro niente, scappa tutto, non mi ricordo più niente, aspetta che guardo. Ai ai ai. Allora,
poveri noi, sì.
Allora, che facciamo?
Chiediamo uno stacco musicale, Claudio?
Ma sì.
Guardo l'orologio, sì.
Ma sì.
Vogliamo rallegrare lo spirito con quello che dalla regia ci verrà proposto. Pertanto ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A lode e gloria dell'Immacolata.
E viva San Massimiliano, sì, il folle dell'Immacolata.
Mamma mia.
Thank you.
Bene, Anna.
Eccoci.
Dice, solo tu hai parole di vita eterna, per cui con tutte le parole che noi sentiamo, no, che non sono di vita eterna, dovremmo già dire, dunque, solo tu hai parole di vita eterna. Cosa stai ad ascoltare quelli che non hanno parole di vita eterna? Stai a perdere tempo. Ascolta colui che ha parole di vita eterna che non si cambiano. Bisognerebbe essere un po' più intelligenti, capire. Intelleggere vuol dire leggere dentro, no? Cosa significa sta parola? Solo tu hai parole di vita eterna. E gli altri stiano zitti, no? C'è mica parole di vita eterna, no? Quindi soltanto fanno rumore. Anna, inizia te con il tuo bel Vangelo da meditare,
certo.
Poi.
Certo. E Gesù dichiara l'unità e l'indissolubilità del matrimonio, elevandola alla dignità di sacramento. La sua risposta ai farisei sulla questione del ripudio della moglie mette in risalto tutta la responsabilità che comporta la vita matrimoniale vissuta secondo i disegni di Dio. Alla vita coniugale, inoltre, Gesù contrappone la vocazione speciale alla vita virginale vissuta interamente per il regno dei cieli. La vocazione universale dell'uomo è la santità, qualsiasi sia lo stato di vita a cui Dio lo chiama. Rispondiamo dunque a questa chiamata del Signore, rimanendo fedeli agli impegni assunti dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore, da principio, li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca.
Chi può capire, capisca. In pratica mi sembra di intendere questo, no? Dunque, due si sposano per procreare, no? Perché il maschio e la femmina in natura, è vero, quando si uniscono, è sempre procreano. Però ci sono anche quelli che, diciamo, che per amor di Dio rinunciano al matrimonio e vivono, diciamo, da eunuchi, o comunque, insomma, rinunciano, ecco, per il regno di Dio. Per cui tutti e due amano, ma però diciamo che uno ama Dio sopra ogni cosa e segue questa via della procreazione spirituale, nel senso che i santi che cosa fanno? Salvano anime. Quando Padre Pio ti diceva mi sei costato lacrime e sangue, vuol dire che sei costato. Ma lui non si è sposato, sacerdote, sacerdote in eterno. Allora qui si comprende una cosa, no? Dunque, c'è l'uomo e la donna che oggigiorno con quei discorsi che circolano vogliono sballare tutto, no? Ha creato maschio e femmina, perché il maschio unito alla femmina generano i figlioli. Ecco, per cui diciamo che questo atto è un atto procreativo, si uniscono per un atto procreativo. Quelli che non si sposano rinunciano all'atto procreativo fisico perché si dedicano all'atto procreativo spirituale, no? Ci sono due possibilità, o questa o quella. Oggigiorno invece viene sbandierata la sessualità, per cui altro che maschio e femmina, no? Bisogna, non si può neanche dargli del quadrupede, perché i quadrupedi non fanno quelle cose lì, ma per dire, ecco, che il nemico ti ha portato su una terza via, no? Quella che Dio non ha creato, per cui vai contro natura, contro Dio, e si sta sbandierando questa cosa che è infernale, no? Per cui o rinunci oppure ti sposi per procreare, ecco, non c'è una terza via. Questa l'hanno inventata all'inferno, la terza via, quella della soltanto della sessualità. Che miseria. Comunque Anna, adesso tu leggendo Don Dolindo sicuramente ne verranno fuori molto sottili e molto belle le spiegazioni, vero?
Certo, certo. Se credi mi fermerò per lasciare un po' di spazio, forse per non essere continuativa nella lettura.
No, leggi, c'hai tempo, non hai mica tanto tempo, e vai avanti,
sì,
vai avanti.
Benissimo, va bene, allora capitolo...
Ascoltiamo volentieri, perché diciamo Don Dolindo un giorno lo faranno grande,
speriamo,
perché ha spiegato
presto,
cose grandi. Sì, sì.
Speriamo presto, davvero. Capitolo 19, San Matteo, su una pagina 395. Dalla Galilea, Gesù si avviò verso la Giudea, passando per la Perea, soggetta all'autorità di Erode Antipa, l'adultero incestuoso che aveva ripudiato la moglie per prendersi quella del fratello. I farisei, già pieni di livore contro Gesù, non vollero farsi sfuggire l'occasione di comprometterlo con Erode e gli domandarono se era lecito all'uomo ripudiare la propria moglie per qualunque motivo. Essi lo tentavano, sperando di fargli dire parole di riprovazione per Erode, per poterlo accusare poi presso l'empio monarca. Nel Deuteronomio era detto che se l'uomo, dopo aver preso moglie, non l'amava più per qualche cosa di turpe, poteva scrivere una dichiarazione di ripudio e rimandarla libera. Nello spirito della legge la concessione era fatta per la durezza del cuore umano, cioè per impedire maltrattamenti alla donna o delitti all'uomo. Non era una distruzione del matrimonio, ma una disposizione sociale per evitare maggiori mali. Era quindi una legge di tolleranza, come quelle riguardanti il meretricio, non una disposizione di Dio, o un ordine diverso da quello imposto dalla legge. Nei tempi di più sana morale, la parola di Mosè si applicava solo per i casi nei quali la donna fosse stata infedele. Dopo, col rilassamento dei costumi, bastò anche un contrasto, un capriccio, una ragione qualunque per dare il libello del ripudio alla donna. I farisei capivano che una parola severa di Gesù per gli abusi invalsi nell'interpretazione delle parole di Mosè l'avrebbe messo in cattiva luce anche innanzi al popolo e ai grandi corrotti nei loro costumi. Con altissima sapienza, il Redentore si riportò all'istituzione stessa del matrimonio e dalle parole della Genesi, che ne determinavano la natura. Non si trattava di un'unione capricciosa o accidentale di due creature, ma di un'unione intima così piena da formare come una sola carne, benedetta da Dio, per attuare la riproduzione e la conservazione del genere umano. L'uomo, dunque, non poteva separare ciò che Dio ha congiunto con una legge di provvidenza e di amore che è sacra. Le parole di Gesù erano chiarissime. Egli riportava il matrimonio alla sua nobiltà e con questo condannava ogni abuso ed ogni delitto contrario alla divina legge. I farisei, contrariati nelle loro persuasioni e nelle loro stesse abitudini, gli opposero le parole della legge riguardanti il libello del ripudio. Ma Gesù rispose che quelle parole non erano una legge, sebbene una tolleranza, e che bisognava ritornare alla disposizione della divina volontà. Anzi, soggiunse con severità che chiunque rimandava la propria moglie e ne sposava un'altra commetteva adulterio, e chi sposava la ripudiata commetteva adulterio. Una sola eccezione mise Gesù, ed era il caso di concubinato, cioè il caso nel quale l'unione era illegittima o incestuosa, perché allora era un dovere rompere il falso matrimonio. Gesù non parlava qui della semplice separazione dei coniugi, che non poteva essere messa in discussione, né voleva legittimare il ripudio della moglie adultera o in qualunque modo infedele, come è chiaro dal contesto, ma trattandosi di rescissione di matrimonio, ammetteva come unico caso legittimo quello dell'unione illegittima, cioè già nullo di per se stesso e contrario ad ogni legge, nonostante che i pretesi coniugi fossero stati uniti in una sola carne. È desolante e stupefacente come di fronte ad una condanna così piena ed esplicita di Gesù Cristo si sia potuto da tante nazioni promulgare la legge del divorzio. Ed è più stupefacente che questo si cominciasse in quelle stesse nazioni protestanti che pretendono mettere a base della vita la parola del Vangelo. Diremo meglio, non è stupefacente, è spiegabile, poiché chi ha adottato un Vangelo monco ed ottenebrato dalla propria interpretazione arbitraria lo adatta facilmente alle esigenze delle passioni. L'esperienza tristissima di corruzione e di dissoluzione che avviene in queste nazioni che hanno adottato il divorzio è sufficiente a farci intendere l'impietà di questa legge antiumana ed antisociale, oltre che antireligiosa. Gli inconvenienti di unioni mai uscite non si eliminano col distruggere l'essenza stessa del matrimonio, ma col prevenirli mediante il timore di Dio. Il matrimonio è un sacramento, e se si celebrasse con vero spirito di religione e con accorta preparazione, darebbe frutti di armonia e di pace, quali sono possibili tra povere creature in questa valle di lacrime. Invece di fare i lucciconi per le unioni disgraziate, bisognerebbe gemere sui disordini che le preparano e le accompagnano, e bisognerebbe promuovere la santa campagna della santificazione totalitaria delle nozze, come sacerdozio di amore, pensate, come sacerdozio di amore, di fecondità, di glorificazione e di Dio e di amore stesso, di patria. È necessario avere il coraggio di rompere i lacci di morte con i quali le sette scellerate hanno stretto la famiglia per dissolverla. Ed è indispensabile ritornare alla pratica della legge di Dio. Il matrimonio non è lo sfogo di una brutale passione una poesia folle di sdiliquimenti erotici dissimulati come amore. È un dovere sociale e religioso che fa compiere a due creature la missione particolare loro assegnata dalla provvidenza. Se per disgrazia si scinde, non bisogna credere che questo giustifichi il cercare il fango o l'illusione di nuovi amori, quasi fosse indispensabile l'abbruttirsi o inevitabile l'illudersi e di ridursi al di sotto del livello degli animali. Certe necessità in realtà non esistono, ma sono conseguenze di degradazione, come tale per esempio l'eccesso del vino per gli ubriaconi. Nessuno oserebbe dire che non si può stare senza ubriacarsi, ed è anche se si fosse schiavi di un vizio inveterato, basterebbe un semplice motivo di salute per dimostrare fatua alla pretesa necessità. Quando per circostanze speciali non si può raccogliere dal matrimonio l'infima soddisfazione dei sensi, si cerca quella dell'anima e dell'amore con maggiore espansione di nobili sentimenti. E quando il matrimonio si riduce impossibile per l'abbruttimento di uno dei coniugi, si cerca con più libertà l'amore di Dio e si vive per Lui solo. C'è lo stato virginale che è il più bello, benché non ne sia né possa essere di tutti. Nello stato virginale si è come angeli di Dio, in una felicità interiore tutta spirituale, che quando è piena unione con Dio non fa neppure pensare a supposte necessità che non esistono. Gesù Cristo vuole dire proprio questo ai suoi discepoli, quando essi, ancora annebbiati dalle idee che circolavano sul matrimonio, di fronte all'esplicita dichiarazione della sua indissolubilità, dissero che se tale era la condizione dell'uomo riguardo alla moglie, non tornava conto di ammogliarsi. A questa obiezione, che rispecchiava lo stato di miseria morale al quale erano ridotte le nozze, Gesù rispose che non tutti potevano capire allora le sue parole, ma solo quelli ai quali era concesso, cioè che le intendevano per grazia interiore e per mostrare loro che era insano e vergognoso supporre che non si potesse fare a meno di certe basse soddisfazioni, disse che se esistevano uomini che ne erano privi per difetto fisico, gli eunuchi, cioè che nascevano tali, e se c'erano quelli che se ne privavano per far parte delle corti, come gli eunuchi dei re o delle regine, vi potevano pure essere quelli che per amore del regno dei cieli e per conservarsi in grazia di Dio sapevano rinunziare a certi piaceri bassi conservandosi vergini. Chi può comprendere, intenda, soggiunse Gesù, perché le sue parole non potevano penetrare in ogni cuore se non si possedeva una disposizione di onestà e di grazia per accettarle. Non si lamentano del loro stato né gli eunuchi nati né quelli delle corti, e perché dovrebbe sembrare impossibile a quelli che tendono alla corte celeste il rinunciare a certe soddisfazioni che, viste solo come tali, in fondo sono miserie e niente altro che miserie. Con queste belle parole, divinamente belle, Gesù ci richiama alla possibilità della vita pura e casta e condanna, lo ripetiamo, la pretesa necessità di certe miserie. La supposta necessità non è conseguente alla natura, ma al vizio. È il peso del disordine che trascina all'abisso. È l'ubriacamento dei sensi e della ragione che fa credere indispensabile l'ebbrezza. È assurdo che un uomo ed una donna non possano contenersi È un'ingiuria fatta all'umana natura e a Dio stesso. Si sia vigilanti a non cedere neppure nelle piccole cose al fascino dei sensi. E se si tiene l'anima nobilmente elevata nella preghiera e nell'uso dei sacramenti, se si vive soprattutto di Gesù sacramentato, fonte di purezza, la bassa natura può anche dare qualche fastidio, ma non è capace di vincerci. Noi non riflettiamo che la più piccola concessione fatta alla natura può darla in balia delle colpe, e non pensiamo che ad ogni momento, con la stampa, le curiosità vane, le immodestie, le mollezze, le occasioni prossime e remote del male, la spingiamo volontariamente verso l'abisso. Se vedessimo il pulviscolo d'impurità nel quale viviamo e respiriamo, non ci stupiremmo di sentirci nella soffocazione. Satana ci tenta, è vero, e certe nature più ardenti possono sentirsi maggiormente infastidite, ma questo non implica in nessun modo la necessità del peccato, bensì la necessità della vigilanza, della sobrietà e della preghiera. L'avere i polmoni deboli o toccati non implica certo la necessità di darsi in balia alla balla, alla tubercolosi, ma solo quella di premunirsene. È un fatto innegabile che quando sopravviene un fattore esterno, anche accidentale, anche il timore di contrarre un'infezione o la speranza di un guadagno, anche gli esseri più ardenti sanno contenersi. Dunque, se ci sono, diciamo con Gesù, gli eunuchi di necessità e di elezione umana, non ci potranno essere i puri e i casti per amore di un bene eterno? E se una creatura ha l'alto onore di appartenere anche sulla terra alla corte del Re eterno, con una speciale consacrazione a lui, o più col carattere sacerdotale, questo privilegio di amore, sostenuto da tanti aiuti spirituali, non è sufficiente a conservarla illibata? In una sola messa ben celebrata, in una comunione, in un'ufficiatura, c'è tale profumo di purezza che basta ad imbalsamare anche il lezzo della miseria umana e a mutare un povero pellegrino della terra in un angelo. È necessario persuadersi di queste alte verità, perché la purezza e la castità sono le vie regali della vita cristiana, elevata al di sopra delle abiezioni della terra. La purezza è il segreto delle grandi opere di amore e di zelo, ed è come l'alone luminoso della nostra piccolezza che ci rende brillanti nel firmamento dello spirito e ci apre le porte del cielo. La purezza è la voce che fa penetrare innanzi al trono di Dio la nostra preghiera e la rende accetta. È la gioia più soave dell'anima, perché la testimonianza più forte della nostra unione con Dio. Bisognerebbe promuovere crociate speciali di preghiera per ottenere e conservare la purezza, e bisognerebbe custodire le aiuole prescelte del Signore con queste siepi insormontabili che impediscono il sopravvento del maligno spirito. Bisogna pregare e difendersi con l'amore puro e disinteressato verso Dio, cercando Lui solo, sopra tutte le cose, pensando che una rinunzia fatta a Lui è feconda e ricca di gioie ineffabili. La soddisfazione dei sensi in realtà non li appaga, ma li rende più prepotenti. È un assioma dei sensi questo: soddisfarsi significa non soddisfarsi, ma affamarsi e assetarsi, perché il peccato rende più pesante la carne ed annulla la resistenza dello spirito fino a renderlo quasi oppresso dai vapori graveolenti del male. Invece quindi di sognare rimedi cervellotici e pretendere di soffocare il nemico dandogli la vittoria, bisogna volgersi a Dio e vivere di amore soprannaturale, unica fiamma che può far trascurare le fiamme fatue sempre emananti dalla putrefazione. Dio solo, Dio solo. Amen.
Hai proprio letto tutto.
Sì, Claudio, sì.
Tutto. Allora,
tutto.
Dunque, la verità vi farà liberi. Ora, diciamo, vantarsi di essere viziosi, dico, ci vuole una bella faccia, vero? Perché uno dovrebbe vergognarsi di essere vizioso. Pertanto, oggigiorno abbiamo il vanto, l'orgoglio del vizioso. È che uno praticamente si vanta perché fuma, ci sono magari i ragazzi o le ragazze che vogliono sentirsi più uomini, per cui si vantano di fumare, ma diciamo non sono liberi dal fumo, no? Può essere il vanto di un alcolizzato, ma non è un vanto, è una vergogna perché sei schiavo. Il vanto del tossicodipendente, ma poverino, diciamo, è una vergogna perché non riesce a svincolarsi, per cui non può vantarsi, deve vergognarsi, no? Pensate dove hanno condotto i cervelli degli uomini, ecco, le potenti lobby, diciamo, che vogliono distruggere il bene, ma che sono a servizio di Satana, che è tutto male. Lui è all'inferno e non potrà mai uscire di là. E magari proviamo a vedere se si vanta di essere all'inferno, non lo so, se si gode di essere all'inferno. Chiaramente soffre terribilmente, ma è superbo. Allora, superbo è schiavo della sua superbia, non è libero, è la verità che mi fa libero. Cioè, se lui si sente come Dio, non è vero, perché lui Dio non è, per cui è schiavo della sua presunzione, ed è all'inferno. Quelli che sono schiavi dei vizi hanno una specie di inferno anticipato, perché non sono capaci di liberarsi, no? Per cui libero è colui che dice: io questa cosa la posso fare, la potrei fare, ma colui che mi ha creato mi ha detto che non si può fare per il mio bene. Oggi, diciamo, il comandamento che dice non fornicare, io non so dove è finita, in un formicaio, dove è finita sto benedetto, vero, comandamento non fornicare. Cioè, praticamente, il grembo di una donna, il Signore ci ha messo il sigillo dell'imene, no? Il sigillo della verginità, perché non vuole che si entri là prima che lo stabilisca lui, no? Ma che strano, guarda un po', eh? Per cui il grembo è il tempio della vita, nascono i bambini, quell'atto è un atto procreativo, ma che cosa vogliamo fare? Ma cosa vogliamo fare di queste membra che sono imputridite, marcite, e che praticamente sono schiave dei sensi? Dicevo all'inizio, dicevo, oggi si parla di sesso, no? Che roba è il sesso? Che cos'è sto sesso? Quell'atto non è un atto sessuale, è un atto procreativo. Se tu lo trasformi in un peccato, è perché sei schiavo del peccato, altrimenti saresti libero. Cioè, se io non posso avere rapporti fino al matrimonio, vuol dire che il Signore vuole che io mi eserciti, vero, nella virtù, per resistere, diciamo, alle seduzioni, diciamo, alle cose che riguardano la carne. Ma perché non vuole che lo faccia prima? Perché probabilmente dovrò, dopo essermi esercitato prima, probabilmente mi servirà anche dopo qualche volta, no? O prima o dopo, no? Per cui diciamo che devo comunque avere, questa, il controllo della mia natura con la grazia di Dio, vero? Mi prego, mi comunico del corpo di Cristo che non è come il mio, è un corpo divino, un corpo che mi dà forza, un corpo che guarisce il mio corpo ferito dal peccato. Qui la preghiera, ecco. Allora, però, quando uno si stacca dalle cose basse, può volare verso le cose alte. Le mongolfiere, diciamo che possono alzarsi e staccarsi dal suolo se si mette aria calda nella mongolfiera e se ci liberiamo della zavorra. Qui l'aria calda dell'amor di Dio ti fa andare in su. La zavorra è il cuore freddo che non ama Dio, ti fa stare a terra, non volerai mai verso le cose del cielo, perché non hai né l'amore verso Dio e sei carico di zavorre dei tuoi vizi, dei tuoi peccati. Ma che argomento oggi, Anna, tu pensa, no, con quello che si sta discutendo, parlando, sfilate, cose varie. Le letture di oggi praticamente è come se con uno strofinaccio cancellassero tutte queste pretese dalla lavagna di questo mondo perverso e malvagio.
Le varie teorie che vanno tanto.
Ecco. Ma sì, ma addirittura vogliamo guastare anche i bambini per farli diventare scandalizzati. Il Signore non lo permetterà, per cui aspettiamoci pure quello che ci meritiamo. Stiamo tentando Dio. Qui. Altro che, vedete che tra pillole e cose varie, vero, e aborti, si vuol fare in modo che non nascano più figli, no? Praticamente, sì, contro la vita, io sono la via, verità e vita, chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me, vita, ecco, noi siamo per la morte della virtù, praticamente c'è un dissesto che non è geologico, qui c'è il dissesto nella mente, nell'intelligenza dell'uomo, frana tutto e produce vittime e disastri questo continuare a dar corda a ciò che è vizio ed è peccato ed è tentare Dio. Per questo non a caso la Madonna, vero, ci viene a dire il mio cuore immacolato trionferà. Secondo voi l'immacolato su che cosa trionfa? Su questa putrefazione del pensiero e della carne. E oddio, vieni a salvarci, vieni presto. Affrettati a soccorrerci prima che questi bambini vengano devastati. Mi sembra che si può andare nei comuni, nei municipi a firmare, vero, contro questa...
Entro il 20 settembre, cioè, se non sbaglio la data, sì.
Mi sembra che sono 3 giorni, li hanno messi durante le feste, perché la gente non è a casa, per cui il municipio non c'è, è una strategia infernale.
Oh no, io avevo memorizzato una data e ricordavo il 20 settembre, che ci fosse ancora tempo perché i genitori andassero, ecco.
Ma dunque,
però forse parliamo di cose diverse, non so.
Dunque, c'è un messaggio, me l'è arrivato, c'era qualche cosa, dunque. Dice così, dunque, notizia dalla Gazzetta Ufficiale, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 in tutti i comuni c'è la raccolta firme per l'abrogazione del DDL scuola, insegnamento gender. Possono firmare tutti presso l'ufficio anagrafe, fate girare molto rapidamente perché lo hanno fatto apposta solo i primi di agosto per molti che sono in ferie, così non possono firmare, diabolici.
Mamma mia. Quindi lunedì della prossima settimana?
Lunedì probabilmente è della prossima settimana, qui non mi hanno scritto.
È specificato la data, c'è ancora la possibilità, ecco, di fare.
Cari miei, continuiamo a cantare noi e a non pregare, a non far sacrifici, intanto l'esercito avanza. E qui non è che tagliano solo le gole, qui tagliano i cervelli e i cuori.
È l'anima, fossero solo le gole, ma qui è l'eternità sì. proprio che ti stai mettendo in gioco proprio davvero.
San Massimiliano prega per noi l'Immacolata perché presto trionfi il suo cuore immacolato. Signore, castigaci ma salvaci, castigaci ma salvaci, castigaci ma salvaci. Questa è misericordia. Se ci castiga ci salva, se non ci castiga non ci salva, per cui non c'è misericordia. Castigare vuol dire purificare. Bene. Salutiamo i nostri cari ascoltatori e li invitiamo a pregare di più e a perdere meno tempo nelle cose che non sono, perché avremo da piangere il tempo perduto e le concessioni che abbiamo fatto, il nostro disinteresse per fermare il male. Ave Maria.
Santa giornata a tutti, Ave Maria.